Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Le 18:35, dal microfono di Via del Commercio, la voce che state ascoltando è quella di Luca Provinciali, che vi saluta. Buona serata, penultima giornata settimanale di Punto Biancorosso, ovviamente come sempre in regia Stefano Fera al di là del vetro. Due giorni e praticamente si chiuderà il sipario sul campionato 2014-2015, almeno per quanto riguarda l'Ancona, che ovviamente non parteciperà né ai playoff né ai playout. Viene l'Aquila a farci visita del Conor, come ben sapete, ore 14:30, una gara che non significa nulla, ma a parte il derby altre gare non significavano granché, ma ovviamente c'è da chiudere nel modo migliore la stagione. Si giocherà alle 14:30, probabilmente una bella giornata di sole, vedremo chi deciderà di venire, ma sicuramente si cercherà di fare bene anche questa gara. Sul derby ovviamente non ci soffermiamo più, ne abbiamo detto di cotte e di crude. Già Claudio Marconi martedì ha avuto modo, no, di ripercorrere un po' tutti i nodi di quella partita, ormai archiviata anche se con la mare in bocca, e appunto c'è quest'ultima tappa da affrontare. La notizia però importante del giorno non riguarda tanto il campo giocato, ma riguarda un campo, perché come ben sapete l'Ancona nei giorni scorsi aveva chiesto una proroga al comune di 45 giorni riguardo al bando sul campo Paolinelli, e oggi si sapeva che il comune si sarebbe riunito per dare in qualche modo una risposta. La risposta è arrivata e la richiesta di proroga avanzata dall'Ancona non è stata concessa dal comune, che ripubblicherà il bando alle medesime condizioni. Quindi ovviamente clima nero in casa Ancona. Ovviamente la società sperava in qualche modo in una proroga per poter studiare meglio le condizioni e soprattutto cercare di migliorarle, visto che il presidente Marinelli anche ai nostri microfoni ha ribadito più volte quanto trovi il bando assolutamente penalizzante per l'Ancona 1905. La proroga non c'è stata appunto, e quindi vedremo. Stiamo cercando di monitorare, anche chi non è qui presente in studio ci sta dando una mano ovviamente per le ultime news. Ripeto, l'umore del presidente Marinelli immaginiamo che sarà piuttosto cupo. Tra l'altro nel fine settimana ci dovrebbe essere un incontro, un summit tra Marinelli stesso, gli sponsor e Sosteniamo l'Ancona. Si paventava l'ipotesi che il presidente lasciasse le redini della questione proprio a Sosteniamo l'Ancona per non occuparsene di prima persona, ma ora gli scenari cambieranno. È un campo che la società voleva prendere, sia il sintetico che, no, il pallone lì antistante, per le giovanili ma anche per la prima squadra. Un investimento che sarebbe stato importante, intorno ai 400.000 euro, ma poi ci sono mille altre condizioni da valutare. Ovviamente tra cui la durata del bando stesso, e dunque oggi scadeva il termine, 7 maggio si ritiene praticamente scaduto quest'oggi il termine stesso per presentare un'offerta che l'Ancona non ha avanzato, e cercheremo di capire dunque cosa accadrà, ma si presume che ci saranno giorni ancora caldi anche durante l'estate, probabilmente, che non ci facciamo mancare mai nulla. Insomma, la situazione si evolverà in un modo o nell'altro, ma bisognerà in qualche modo trovare delle soluzioni. Ricordiamo che il bando è pubblico e quindi ovviamente anche società non della città potrebbero partecipare, anche se viene naturale pensare all'Ancona come società che potrebbe meglio di tutte fruire del campo stesso. 334 35 20 488, la solita linea SMS diretta a chiocciolaradiotua.it. iniziate a scriverci anche, insomma, su cosa ne pensate di questa novità, se potrà in qualche modo anche inficiare sulla prossima stagione, perché ormai il campionato si sta andando in archivio, anche se qualche società tipo la Lucchese ha già programmato delle amichevoli post season, però insomma la stagione si chiuderà ufficialmente sabato e ovviamente si cercherà di programmare al meglio la prossima stagione, che non significa soltanto allestire una squadra competitiva ma anche gestire situazioni extracampo come queste appunto. E quindi diteci un po' come la pensate, nel senso, vedete un'Ancona competitiva? Ci sono secondo voi presupposti per un'Ancona che potrà puntare più in alto? Difficile dirlo, ma così a naso, a sensazione, mi immaginate un'Ancona che avrà ambizioni diverse, extra campo ci saranno ancora problemi o si riuscirà in qualche modo a risolvere questi dilemmi che attanagliano ancora nei rapporti col comune da sempre? La puntata di oggi sarà piuttosto variegata. Nella prima parte, subito dopo la pubblicità, avremo Tommaso D'Orazio, con il quale ripercorreremo un po' una stagione, ma due chiacchiere in simpatia, perché un ragazzo davvero alla mano. Nella seconda invece abbiamo scelto di richiamare Antonio Bidio, ex DS dell'Ancona, ufficialmente ancora DS della Savoia, ma c'è una situazione molto ingarbugliata che lo riguarda, quindi tra presente e passato parleremo un po' di tutto, e cercheremo anche nell'ultima parte di contattare un collega dall'Aquila, perché comunque si gioca sabato e quindi è giusto in qualche modo informarci, ma soprattutto anche, no, analizzare quello che è stato il torneo della squadra abruzzese e farci raccontare un po' come vanno le cose in casa rossoblù. Di tutto questo parleremo dopo la pubblicità, ma rimanete ovviamente in sintonia nelle nostre frequenze, che sono 98.500 per la zona di Ancona, come sempre 92.2 per quella di Fabriano. Vi ricordo anche lo streaming, come sempre, www.radiotua.com, e anche tablet, smartphone sono ovviamente fruibili per poterci seguire tramite le varie applicazioni. Ci siamo contattabili anche in tutte le modalità possibili. Pubblicità, ma rimanete lì perché tra poco ci sarà molta canna al fuoco.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata. Un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi. Una favola? Ma no, la soluzione è da Montalbì di Andrea Montagnoli, in via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Al ristorante da Montalbì vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o, se preferite, la pizza. Da Montalbì dal lunedì al venerdì buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Il ristorante da Montalbì di Andrea Montagnoli è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537, a Pezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi, 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni. Zona Vallemiano, Ancona. Telefono 071 280 3080. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Terresi 115. Info 071 21 11 225. Chiuso la domenica. All
right. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, 18.44, rieccoci qua in diretta, Luca Provinciali con Stefano Fera per la penultima giornata, per la penultima giornata della striscia settimanale che ci condurrà sabato 9 ore 14.30, ricordatevi l'orario 14.30 contro l'Aquila, partita che chiuderà ufficialmente il campionato 2014-2015 per l'Ancona, poi seguiranno playoff e playout che ovviamente non ci riguardano. L'Ancona si presenta a questa gara con 54 punti, così come l'Aquila a pari merito, anche se il cammino è stato leggermente differente nei numeri e soprattutto erano diversi anche gli obiettivi delle due squadre, perché l'Aquila era tra le accreditate a fare un campionato assolutamente di vertice, poi qualcosa evidentemente è accaduto in casa abruzzese. Parliamo però dell'Ancona con chi fa parte dell'Ancona e a pieno merito e titolo, ovvero Tommaso Dorazio. Ciao Tommaso.
Buonasera a tutti.
Ciao. Allora, come stai innanzitutto? Perché gli acciaccati non mancano, però tu sei tra quelli che sta benino, no?
Ma io fortunatamente sto bene, dai.
Sembra strano, ma ci troviamo... Prego.
No, sto bene.
Ti sento un po' cupo come voce, ma spero che sia soltanto il microfono. Tra l'altro, no, insomma, dovrai, sicuramente giocherai e si chiuderà una stagione che è arrivata già al termine, ultima tappa, e insomma affronterete con la massima serenità, perché è una gara ininfluente per la classifica, così come altre, no?
Sì, un po' ci dispiace l'ultima parte.
Ah sì, certo, però. Ci avete preso gusto?
No, mi dispiace anche perché poi finisce l'anno, quindi sai com'è quando finisce.
Eh beh, già anticipi temi caldi, perché finisce l'anno e chissà se ti rivedremo, perché sembra
no,
che...
No, finisce quest'anno, dico, questa stagione, poi sì. Inizierà un'altra. No, ti dico io, perché poi noi giocheremo l'ultima partita, comunque vogliamo chiudere al meglio e quindi onoreremo questa maglia fino alla fine, come abbiamo sempre fatto fino ad ora.
Esatto, ma non avevamo dubbi, il sottoscritto, sì, ma insomma qui nessuno aveva dubbi da quando, no, dopo la gara col tutto cuoio si parlava di salvezza matematica, conoscendo questo gruppo, non è per ruffianeria, ma conoscendo questo gruppo eravamo sicuri che si sarebbe perso, ma in campo si sarebbe dato il massimo, ed è stato così, a parte la gara col Sant'Arcangelo che a molti non è piaciuta, ma la squadra si è sempre comportata bene, raggiunto anche l'obiettivo di partecipare alla prossima Coppa Italia, ora davvero, ecco, si gioca per divertirsi, no?
Sì, no, è stato, diciamo che abbiamo fatto un grande campionato, magari quando si trattava di fare il salto di qualità un po' siamo venuti meno, però ti ripeto, ecco, come tu parlavi di Team Cup, penso sia, sì, un altro obiettivo importante raggiunto, e quindi che non bisogna prendere sotto gamba, perché voglio dire, è importante. Poi vogliamo chiudere bene con domenica, con sabato, perché se vinciamo comunque possiamo scalare un'altra posizione.
Certo, non dispiace, dire, non, certo.
Esatto.
Non dispiace affatto.
Una posizione.
54 punti come l'Aquila, quindi è uno stimolo in più, insomma, se avessimo affrontato una squadra con 15 punti in meno sarebbe stato diverso. 334 35 20 488, Tommaso Dorazio, ormai riconoscerete la sua voce qui con noi in diretta, ci scrive già Gianni, speriamo che il prossimo campionato la Lega inserisca l'Ascoli nel girone meridionale, non ci voglio più giocare contro questi fanatici che non ammettono di essere aiutati sfacciatamente dagli arbitri dall'inizio del campionato. Qualcuno forse mi pare che insomma inevitabilmente ha ammesso che insomma la gara è stata condizionata dagli arbitri, però io non ci tornerei neanche più su, no? Ormai è andata, la rabbia c'è stata tanta, però che
sì,
ci possiamo fare?
No, dispiace, perché comunque per quel rigore, magari, perché se non fosse stato così la partita comunque la magari se ci fosse l'occasione per noi avremmo anche potuto chiudere e vincerla meritatamente, perché poi si è visto in campo, penso che noi abbiamo messo un qualcosina in più in quella partita, perché ci tenevamo tantissimo.
Assolutamente, sì.
Siamo... Abbiamo anche dimostrato all'andata. Tutto qui, il rimorico sta tutto lì, però comunque si va avanti, cioè, voglio dire.
L'andata rimane una partita epica, io ce l'ho registrata, non lo dico per dire, ma è vero, ce l'ho registrata e insomma sta lì, perché è una gara, a parte il secondo tempo in inferiorità numerica, ma dal primo all'ultimo minuto un pressing asfissiante, davvero come secondo me aveva interpretato il calcio, non far ragionare gli avversari, una gara perfetta, l'ABC del calcio è quella, rimane lì. In questa partita siamo partiti forse un po' in sordina, ma fuori casa, di fronte a 7.000 spettatori, comunque nel complesso assolutamente si meritava di vincere, questo è poco ma sicuro. E insomma, riguardo il derby, insomma, c'è poco altro da dire, Tommaso, però volevo proprio porre l'accento sul fatto che abbiamo perso 9 partite su 37, che sono poche, e tra queste 9 diverse partite non meritavamo di perderle, no?
Sì, come hai detto, sono state siamo stati bravi a magari in qualche partita, magari quando venivamo meno nel gioco, siamo stati bravi a interpretarla e a gestire bene la situazione, quindi abbiamo perso poche partite per questo fatto. Poi niente, quindi meglio così,
sì.
Importante.
E poi ripeto, diverse sconfitte secondo me non erano affatto meritate, quindi insomma anche su quello ci sarebbe discutere, a parte l'ultima al derby, ma anche in altre gare avremmo meritato qualcosa in più, quindi a maggior ragione.
Comunque, il calcio è così,
certo.
Sì, quando giochi magari ti capita l'episodio negativo che poi ti va
certo
a condizionare la partita e magari perdi, purtroppo calcio è questo,
vedi Grosseto uno, per, esatto. Uno su tutti, esatto.
Esatto, cioè al Grosseto c'è stato l'episodio al 95esimo,
clamoroso,
anche lì un po' dubbio, clamoroso.
Poi ingenuità nostra, ma insomma.
Sì, alla fine è un po' la sfortuna, un po' per ingenuità nostra, perché c'è sempre sicuramente del nostro in quello che succede.
Però nel complesso, insomma, gli errori servono per crescere, assolutamente il pollice verso l'alto per quanto riguarda questa stagione. Ci scrive ancora Gianni, ieri sera Striscia Notizia ha mandato in onda il non rigore regalato agli Ascolani, Pascolani, nella rubrica Tutti giù per terra, un momento di popolarità per loro. Personalmente non l'ho visto, tu hai avuto modo di vederla questo servizio?
Sì, io l'ho visto.
Purtroppo io no.
Mi hanno inviato il video.
Quindi... insomma, almeno una piccola giustizia ce la siamo presa, ma adesso ormai conviene riderci su perché
sì, infatti, dai.
C'è poco da fare. Eh sì, cioè ormai non si può fare niente, la rabbia in qualche modo bisogna smaltirla, e quindi concentriamoci su quello che di positivo ci ha lasciato questo campionato, perché il DS Marcaccio le ha azzeccate praticamente tutte, no? Qualche scommessa può andare bene, qualcuna no, quest'anno non mi viene in mente un giocatore sconosciuto, sommo sconosciuto, che ha deluso, uno tra tutti tu, che insomma non ti offenderai, ma molti qui in Ancona, io per primo, non ti conoscevano, grande stagione, quindi insomma esordiente in Lega Pro, ricordiamolo.
No, assolutamente, il lavoro del direttore come del resto di tutta la società è stato impeccabile. Poi il direttore già era conosciuto per il lavoro che fa, quindi voglio dire, la società è tutta col mister, hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Mi fa piacere che anche per i miei compagni che hanno fatto un grandissimo anno, e se ci è accaduto per me, e lo devo solo a loro. Che ha fatto un grande anno, anche se non è iniziato molto positivo, però alla fine ringrazio loro e ringrazio anche questa piazza che comunque sono stato bene, ti fa stare bene, quindi che ti mette in condizione di lavorare.
Sì, sicuramente positivo. In Ancona non manca la tranquillità, magari negli ultimi anni c'è meno entusiasmo per quanto riguarda il pubblico, ma la tranquillità, quello sicuramente c'è, e una squadra di calcio è un po' come un mosaico, non un puzzle, tutte le componenti devono essere incastonate perfettamente, e quest'anno è stata così, perché si è partiti con difficoltà, ma ad oggi, penso alla squadra di aprile-maggio, vi trovate a memoria, quindi è una squadra che molti si augurano, tutti ci auguriamo che non verrà smembrata, perché è un gioiellino, funziona a meraviglia, poi magari andrebbe rinforzata in qualche reparto, ma ci è voluto qualche mese magari all'inizio, però vi siete trovati poi molto molto bene, anche San Pietro che è arrivato poco dopo, sì, insomma tutto è andato al proprio posto.
Vabbè, questo è, diciamo che è un po' il problemino che capita un po' alle
squadre nuove, certo.
Insieme, magari per molti di noi come me in primis, che era il primo anno di professionismo, per altri che hanno giocato l'anno scorso qui in Ancona in D, cioè voglio dire un attimo reinserirsi nella categoria e
fisiologico
e conoscersi con la squadra, un po' ci voleva un po' del tempo. Sono contento perché tutti quanti sono degli ottimi professionisti.
Certo.
Alla fine siamo venuti fuori molto bene.
Tra l'altro un campionato nuovo per tutti, perché era Lega Pro unica. Tu Tommaso sei giovane, però tutti parlano di te come un giovane, giustamente, ma non giovanissimo, non ti offenderai, no? Perché hai 25 anni e quindi viene da pensare, dopo averti visto, come mai finora non eri riuscito a raggiungere i campionati professionistici? Perché le qualità ci sono e davvero tante. Rispetto a un Parodi, a un Lori, tu hai qualche anno in più. Però meglio tardi che mai, no?
No, mi fa molto piacere questa etichetta di giovane, però come detto non è così, purtroppo, perché cioè nel calcio l'età è, tipo io ho appena compiuto 25 anni.
Sì, infatti. Però insomma ancora ne hai di anni, ancora ne hai,
sì,
voglia.
No, assolutamente, però voglio dire, comunque non sono più giovanissimo, quindi per questo è un peccato. Sono arrivato un po' tardi perché magari forse le scelte sbagliate in passato, poi per me comunque colpa la do solo a me stesso, perché avrei potuto fare di più.
Questo ti fa onore. Poi spesso non soltanto quello che accade in campo, no? Condiziona le categorie, come dicevi tu, ci sono tanti fattori, dipende che allenatore hai avuto, che contesto, scelte magari che potevano essere differenti, quindi la situazione è abbastanza complessa. La cosa particolare, Tommaso, è che inizio anno con una retroguardia un po' in difficoltà, tutti reclamavano Lauro, tutti erano preoccupati, ci chiedevano in continuazione quando rientrerà Lauro, perché si presumeva che dovesse essere il perno della difesa, nessuno si parlava di Dorazio, ci si era quasi dimenticati che c'era Dorazio che aveva fatto quasi sempre il centrale fino a quel momento, e si è stato anche per questo una sorpresa inaspettata, perché da quando è esordito insomma non ti hanno più tolto da lì. Anche per te immagino siano stati i primi mesi un po' difficili, no? Hai avuto qualche difficoltà?
Sì, dai, voglio, cioè, il primo mese è stato un po' in difficoltà perché, come ho detto prima, bisognava un attimo inquadrare la situazione. Oh, poi su Lauro, le qualità di Lauro, anche adesso che fa praticamente il terzo allenatore, cioè voglio dire, si vede in mezzo al campo quando sta con noi. Cioè, probabilmente se avesse giocato quest'anno ci avrebbe dato una grandissima mano, non poco, però dai, sono contento di essere entrato e di aver dato una grossa mano, perché io poi penso che alla fine hanno fatto bene tutti quanti, dai, si è trovato un po' l'assetto,
ma quello sicuro. Ecco, mi soffermavo sul fatto che c'è stato qualche problemino per te, no, all'inizio, non, insomma, per poter giocare, poi quando è stato risolto
ho avuto un sacco di problemi fisici, quindi
esatto,
non è stato facile, no, poi grazie al gruppo che mi ha sempre tenuto in considerazione, mister e tutti, per fortuna che poi sono venuto fuori e alla fine è successo quel che è successo, sono molto contento.
Ci hai anche divertito, perché ti sei riscoperto in un ruolo, me l'hai detto anche una volta in sala stampa, se non ricordo in quale post partita, che in un ruolo quasi nuovo, perché hai fatto spesso il centrale, invece sulla fascia hai scoperto una posizione in cui ti diverti molto, no? Perché puoi sganciarti.
Venivo da un anno che ho giocato solo centrale a due,
quindi addirittura ancora più limitante, poi,
sulla fascia praticamente non ci giocavo da tempo, sono felice per questo, perché poi mi piace fare la fase offensiva e trovarmi vicino porta, dare una mano anche a livello offensivo.
Sì,
infatti mi sono trovato molto bene, non me l'aspettavo.
Un passo importante, insomma, la tecnica c'è, spesso salti l'uomo, poi nelle ultime partite si è migliorato molto, perché no, meno timido, nelle ultime gare ti abbiamo trovato molto in crescita, perché poi per un terzino è importante avere, no, familiarità proprio a livello di personalità, proprio per potersi sganciare, la sicurezza, no?
Sono anche quelli che giocano con te, vedi,
certo.
La fascia per fortuna ho sempre avuto Giacomo, che più o meno ti mette in condizione di fare molto bene,
ti apre gli spazi
anche tutti gli altri, però con Jack, che secondo me è uno dei migliori giocatori di questa
sì,
rosa,
assolutamente sprecato per la categoria.
Lo stesso diceglie che praticamente quella catena, mi sono trovato molto bene anche grazie a loro. Poi naturalmente poi mi piace giocare palla al piede, sono uno che
si è visto.
Odia buttare il pallone, quindi
si è visto.
Sempre il possibile per tenere la palla in campo.
Questa è una cosa che abbiamo notato e insomma ti fa onore, più che altro insomma, è una cosa gradevole vedere, insomma, cercare di giocare a volte ma rischiando anche un po', ma è sintomo di personalità, e poi credo che il mister ti abbia spinto appunto a osare un po' di più, no? A crederci.
Sì, assolutamente.
Messaggi per te, 334 35 20 488, ci scrivono: chiudi il campionato con un gol, Tommaso, insomma già ti è capitato, quindi di segnare.
Un sacco, ci stavo pensando anche oggi.
Ci stai facendo un pensierino, non sarebbe mai.
Mi piacerebbe o almeno un assist, oppure un assist.
Quando deciderai? Quando deciderai? Venerdì sera. Sei indeciso tra assist e gol, tutti e due magari.
Questo poi sarebbe il top della giornata.
Senti Tommaso, ti sentiresti pronto attualmente per un'esperienza in Serie B? Perché parliamoci chiaro, sarà molto difficile a quanto pare che trattenerti a fine anno, no? Alcune sirene si sono fatte avanti in maniera importante, non so se puoi sbilanciarti, ma comunque ti sentiresti pronto per un campionato di cadetteria?
Ma guarda, io quest'anno ho fatto un anno in Lega Pro e quindi già qui non mi sono trovato in grossa, cioè voglio dire, magari all'inizio un po' di entusiasmo, di emozione, tensione, poi mi sono abituato a questa categoria, quindi mi sono entrato molto bene qui. Guarda, in futuro io sono un giocatore dell'Ancona fino al 2017. Se dovesse arrivare qualcosa, magari, non so, magari ne parlerò, cioè ne discuterò quanto succederà. Però se ti dico che domani di andare cioè in quella categoria, non so che dire, magari mi piacerebbe un sacco giocarci.
È ovvio che si punta sempre a salire il più possibile, no? Esatto. Questo è poco ma sicuro.
Se è possibile, vorrei che succedesse con l'Ancona, magari saremo lì con l'Ancona.
Quello che tutti sognano è questo: che la società riesca a mantenere i pezzi pregiati per avere una squadra che il prossimo anno punti diretta a una promozione ai playoff. Però vediamo, insomma, i dubbi sono tanti, ma quello che il tifoso chiede è questo. Ti chiudo con una battuta. Tu sei un personaggio un po' particolare, anche sbirciando su Facebook, no? Un po' burlone, direi.
Sì.
No, anche in sala stampa, insomma, ti ho visto prendere in giro il mister. Però sei la dimostrazione che si può essere così, ma al tempo stesso essere impeccabili sul campo, perché spesso chi va fuori dalle righe si pensa che sia, no, con la testa un po' tra le nuvole.
No, sempre con il massimo rispetto.
Si può fare tutte e due, insomma.
Sì, no, sempre bisogna sempre scegliere il momento giusto. No, il mister, anche per il mister, che è una persona all'umano strepitosa, voglio dire, ti mette in condizione di lavorare nel modo più tranquillo.
Si sbottona poco con gli addetti ai lavori, mister, è difficile, che, però in qualche circostanza l'abbiamo visto anche lui lasciarsi andare, abbiamo capito che deve essere un bello spogliatoio, insomma.
Però sempre con il mister si può fare tutto, però sempre nel limite e con moderazione, poi voglio dire, ognuno ha un carattere diverso, quindi...
Certo.
Magari io posso essere molto estroverso rispetto a un altro.
Però credo sia importante anche per aiutare a sciogliersi a quelli un po'
sì,
più
sì,
chiusi,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
Quindi qualcuno che tira un po' di più ci vuole, insomma, senz'altro.
Esatto.
Bene, buona partita. Insomma,
grazie.
Ci saluteremo e ci saluterai, poi vedremo un po' cosa accadrà. Grazie Tommaso.
Va bene, grazie a voi, buona serata.
Grazie mille anche a te. Ciao.
Ciao, ciao.
Salutiamo Tommaso D'Orazio, come sempre simpatico, e oltre a migliorare sul campo direi che è migliorato anche nella simpatia, è molto sciolto anche quando era stato qui a DJ, insomma è un ragazzo che insomma, risulta simpatico senza dubbio e si è integrato davvero molto bene con la città e come dicevo prima è anche un burlone perché in diverse circostanze lo ha dimostrato. Riguardo quello che l'Ancona propone sul campo, per quanto la partita non sia di grido è giusto fare un attimo il punto della situazione e mister Cornacchini è orientato verso il 5-3-2 più che altro perché non ci sono ovviamente tante scelte. Dierna e Di Ceglie hanno chiuso anzitempo la stagione per squalifica ovviamente, gli infortunati sono tanti, da Paponi già prima del derby aveva chiuso la stagione, insomma Parodi si è ripreso ma non è ancora in condizioni di poter giocare, Paoli che più ne ha più ne metta, ne sto anche dimenticando qualcuno, però insomma gli indisponibili non sono pochi e quindi il 5-3 dovrebbe essere la soluzione ideale, con l'Isai provato esterno nella difesa 5, aveva già provato a metterlo terzino, no? Cornacchini nel finale di qualche partita, in questo caso è esterno in difesa 5 e in mezzo insomma non potendo contare sugli qualificati che abbiamo già detto, Gelonese e D'Orazio dovrebbero fare i centrali con Kanji a guidare la difesa. Dall'altra parte sulla destra Barillaro proverà a spingere in mezzo al campo, San Pietro farà ovviamente il play del centrocampo a 3, Camilucci e Bambozzi dovrebbero chiudere il discorso centrocampo giocando come mezzali, davanti Cognigni confermatissimo dopo insomma lo stato di forma che lo attraversa, anche se purtroppo la stagione si è conclusa, dovrebbe far coppia con Tulli, libero di svariare intorno a lui e alle sue spalle come seconda punta, quindi l'ennesimo modulo che aveva già provato in parte Cornacchini verrà proposto contro l'Aquila più per necessità che per altro, ma chissà che non si riesca davvero a fare molto bene anche lì. Io sono molto curioso nel vedere Gelonese proposto centrale difensivo, sarà anche questo un bel esperimento e poi vediamo, insomma potrebbero subentrare i vari Salciccia, insomma magari in corso, ci auguriamo che sia una partita più che altro di festa, dovrebbero esserlo perché dopo questa stagione indipendentemente dal risultato si dovrebbe poi salutare la squadra davvero con festa e allegria, perché altri scenari francamente non credo possibili nei confronti di questa squadra. 334 35 20 488 datevi da fare, scrivete, perché al ritorno della pubblicità dovremo avere sicuramente con noi Antonio Obedio. A tra poco.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
Sempre insieme a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così, uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73. Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e Agility Dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del Parco Comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, rieccoci in diretta. 334 35 20 488 la linea SMS. Prima tra gli infortunati avevo dimenticato soprattutto Malus e Bacchetti. Malus, insomma, infortunio anche lui da qualche settimana. Bacchetti invece nuovo e fresco di derby. Leggiamo un comunicato innanzitutto che è presente anche nel sito dell'Ancona, ma piuttosto importante riguardo Sosteniamo l'Ancona, perché Sosteniamo l'Ancona comunica che in occasione dell'assemblea annuale dei soci, che si terrà il 16 maggio presso lo stadio dorico di Ancona, appunto all'interno della giornata dei festeggiamenti per i 110 anni dell'Ancona 1905, sono ufficialmente aperte le procedure per l'iscrizione nella lista dei candidati alle cariche elettive dell'associazione, disponibili esclusivamente per i soci. Le candidature possono essere inviate con le seguenti indicazioni: presidente associazione, membro del direttivo oppure membro del direttivo / rappresentante del CDA US Ancona 1905. Le candidature devono essere inviate non oltre il 15 maggio prossimo, esclusivamente presso la mail dell'associazione sosteniamolancona@gmail.com, attraverso una lettera di presentazione completa e dati anagrafici personali. E ricordiamo che il 16 maggio appunto sarà la grande festa al dorico, ma ci torneremo ovviamente la settimana prossima per trattare meglio questo tema. Abbiamo già in diretta Antonio Bidio, ex DS dell'Ancona, gli diamo quindi il benvenuto. Buonasera DS.
Buonasera a voi.
Ti chiamo DS perché ufficialmente sei ancora DS del Savoia, tra l'altro, anche se la situazione è piuttosto drammatica da quelle parti. Ex DS dell'Ancona, e non ci sentiamo da tantissimo tempo, credo da quando te ne sei andato un paio d'anni fa, se non sbaglio, più o meno.
Più o meno sì, i tempi dovrebbero essere quelli, più o meno.
Senti, prima di tornare sull'esperienza di Ancona, poi insomma ci racconterai insomma la tua un po' com'è andata, insomma vogliamo un po' ricordare quello che c'è stato dopo, no? Anche un'esperienza nelle giovanili dell'Aquila, se non sbaglio, per poi arrivare al Savoia.
Sì, dopo sono stato all'Aquila, dove sono rimasto però meno di 2 mesi, forse 1 mese e mezzo massimo, perché avevo capito che non c'era il modo di poter lavorare in maniera costruttiva, diciamo così. E dopo quell'anno lì sono rimasto fermo, sono andato in giro a vedere partite come faccio sempre, mi sono un po' aggiornato, finché poi è arrivata la chiamata del Savoia la scorsa estate.
Può sembrare una domanda banale, Antonio, sì. Insomma, ma è come non chiederle, insomma, se quando ha accettato in qualche modo aveva intuito, percepito che le cose erano già un po' compromesse per poi degenerare del tutto nel corso dell'anno, oppure non si aspettava minimamente che potesse accadere quello che è accaduto?
Assolutamente, all'inizio, ti dico, in maniera molto onesta, non c'era proprio i presupposti per pensare una situazione così drammatica. Poi, fine del ritiro, ad agosto, qualcosa già avevo percepito a livello economico, perché veniva a mancare anche le cose più semplici, quindi avevo percepito che ci potevano essere già delle difficoltà. È una scelta in Savoia che secondo il mio punto di vista non andava iscritta, perché le potenzialità di quella dirigenza non sono mai state quelle di poter fare un campionato di Lega Pro, quindi dal mio punto di vista,
certo,
non poteva assolutamente essere iscritta. Non so come è stata iscritta, quindi hanno fatto la fiducia. Spero che sia stata fatta la fiducia veritiera, perché adesso io, come tutti i tesserati, cioè i giocatori,
sì,
andremo a cercare di recuperare qualcosa a livello economico. Però ti ripeto, è stata un'esperienza a dir poco devastante, perché io per fortuna da giocatore non ho mai avuto problemi, ma da direttore quest'anno è stata veramente un'annata drammatica, ancora di più per i giocatori, che sono costretti a rimanere sul posto pagandosi tutte le spese, quindi il vitto, l'alloggio sì, e anche le cose più semplici, e stiamo parlando di squadra che comunque per la metà è composta da giovani,
certo,
quindi
certo,
con stipendi
modesti,
normalissimi, non niente, certo, di eccezionale.
Beh, come diceva lei, il problema è a monte, no? E non è soltanto il Savoia che è incappato in questo problema, il fatto di scrivere squadre e società che poi non hanno le caratteristiche e le possibilità di andare avanti, è pieno zeppo di questi esempi il calcio italiano, purtroppo a tutti i livelli, no? Dalla Serie A abbiamo visto
adesso si parla di Savoia, allora il Parma,
esatto, l'esempio eclatante è quello,
il Parma è eclatante, ma qualcuno in Serie B, in C ci sono almeno 7-8 squadre oltre al Monza,
sì.
Cioè, sono altri che hanno delle problematiche, insomma basta vedere anche i punti che sono stati combinati quest'anno in totale alle varie squadre, quindi il problema è che secondo me alcune società, e tra queste Savoia, vengono iscritte per onor di firma, non so i motivi, magari,
e poi, esatto, accade,
no,
quello
magari
che accade,
anche per pressione della piazza, perché Savoia che vince il campionato, fa 90 punti con dietro una tifoseria importante, se non si fosse iscritta, come è successo a San Benedetto 2 anni fa, voi vi ricordate, è successo in mezzo finimondo.
Sì.
Quindi presumo che Trannunziata abbiano avuto le stesse problematiche.
Tra l'altro, esatto, ricordiamo che stiamo parlando del Savoia, ricordiamo che è attualmente penultimo nel girone C della Lega Pro, ma il dramma sportivo non è certo quello sul campo, no? Come diceva lei, insomma, il problema principale è altro, una società, una proprietà che ormai è rassegnata al fallimento, si parla di giocatori che ovviamente si svincoleranno a fine anno, addirittura notizia dell'ultima ora di oggi è che probabilmente non sarà possibile neanche giocare la gara con il Messina, l'ultima di campionato. Questo non so se ci può dire qualcosa.
Guarda,
riguardo.
Stamattina sono stati portati i libri in tribunale.
Esatto, quindi, abbiamo letto questo, quindi tutto da valutare.
È già fallita. Potrebbe non disputarsi la partita, perché non è da mesi che non ci sono neanche
i
soldi,
sì,
per comprare l'acqua minerale.
Quindi per poter giocare, aprire lo stadio e giocare, in pratica. Insomma.
Bravissimo, quindi manca l'economia per pagare gli steward, per pagare la polizia, la Croce Rossa,
e
i pompieri,
sì,
e via dicendo. Ma ti dico, è veramente una cosa assurda. Poi in più, penalizzati negli ultimi 2 mesi dal fatto che tante partite a porte chiuse, quindi neanche quel pochino di incassi che magari si poteva fare.
Il Savoia qui noi lo ricordiamo soprattutto per una finale playoff a Roma all'Olimpico che c'era, insomma, se lo sarà goduta con l'Ancona poi promossa, no, finale playout se non sbaglio, mi stavo inceppando.
Sì.
E quindi insomma abbiamo quei ricordi di un altro calcio, la situazione è questa. Tornando invece per quanto riguarda ovviamente insomma la situazione anconetana, già stanno arrivando i primi messaggi, ricordo 334 35 20 488 e con noi Antonio Bedio, ex DS dell'Ancona, l'avrete anche riconosciuto, tra l'altro lei era del Duca, no? Sabato scorso per il derby, quindi partiamo da lì, insomma, che partita ha visto, a parte gli errori arbitrali che hanno condizionato il risultato, però che gara ha visto?
Io ho visto un buon Ancona che ha giocato una buonissima partita, dove se avesse avuto quei due o tre giocatori che magari il mister ha fatto turnover, non lo so, o qualche problema fisico, poteva tranquillamente vincere la partita. Sì, ci sono stati gli errori arbitrali, però ripeto, Ancona ha fatto una partita importante,
sì.
Ed è stato il coronamento, secondo me, di un campionato fatto sopra le righe.
Dove ha tenuto sempre botta, davvero la squadra non ha sbagliato quasi mai, poche partite e comunque ecco, mi viene in mente lo 0-3 con la Spal, nel momento in cui la Spal era la squadra più in forma del campionato, passo falso col Sant'Arcangelo, però davvero gare brutte, interpretate male, ce ne sono state pochissime quest'anno, quindi stagione davvero trionfale, è il caso di dirlo, perché è un campionato nuovo e ovviamente difficile per tutti. La sua parentesi in Ancona invece purtroppo è stata negativa, insomma inutile tornarci su più di tanto, è arrivato lei al secondo anno dell'Ancona in D, no? Dopo che il primo anno la squadra si era classificata terza col Teramo che era salito e insomma aveva subito tra le mani una brutta gatta da pelare, perché c'era l'obbligo di salire nei professionisti, ancora si parlava di campionato diviso, no? Tra prima e seconda divisione, però quando è arrivato insomma che aspettative aveva?
Ma le aspettative erano di fare un campionato di vertice, è ovvio. La cosa che mi ha dato, tra virgolette, fastidio non è stato l'esonero prima del mister alla mattina,
sì.
E alla sera a mezzanotte
suo,
per un
sì.
quarto mi fui chiamato dall'avvocato Baldini per comunicarmi del mio esonero. Quindi nella dirigenza nessuno ebbe il coraggio di alzare il telefono e di chiamarmi. E tra l'altro la cosa bella che fui chiamato appunto a mezzanotte meno un quarto, però nel calcio ci sta anche questi orari, ma non è quella. La cosa che mi ha dato fastidio è che secondo me la società poteva essere un pochettino più chiara, perché aveva capito, ricordo che se non sbaglio noi fummo esonerati che eravamo secondi in classifica, mi sembra,
ancora adesso non faccio fatica a ricordare, però la squadra sì ancora se la stava giocando, era un campionato iniziato da poco,
eravamo i secondi e se ricordo bene o 4 a 5 punti da San Cesario, adesso non vorrei sbagliare, però dovrebbe essere così. Comunque, a parte questo, potevamo anche essere terzi, quarti, non è quello, eravamo ancora a dicembre, ma la dirigenza doveva essere più chiara, perché aveva capito che se noi avessimo avuto la fortuna e bravura di vincere il campionato, l'anno dopo sarebbe stato un bagno di sangue con la riforma dove c'erano 8 concessioni.
Se ne parlò, sì, di questo.
Quindi,
sì.
Quindi la dirigenza fece i suoi calcoli e gli fu più conveniente magari tagliare prima le teste e fare un campionato di transizione, perché poi anche con chi è venuto dopo di noi, quindi mister Favo, non mi sembra che l'abbiano messo in condizione di poter arrivare prima, perché a un certo punto
ci furono altri problemi stata facendo, no? Come la penalizzazione per il caso Bellucci, insomma,
bravissimo.
Ci furono altri problemi, sì.
Quindi presumo che non era la dirigenza pronta e preparata, e l'aveva anche calcolata secondo me, di poter vincere il campionato. Ma mi sta anche bene, però doveva essere chiaro, a parte ovviamente con noi dipendenti e tesserati, ma anche con la tifoseria, che è stata forse l'esperienza più positiva della mia ad Ancona, perché con i tifosi non ho mai avuto problemi. E ribadisco che è una soddisfazione comunque per me, che ho lavorato ad Ancona, vederla ancora in una categoria che gli compete.
Riguardando però un po' indietro, Bedio, no? Tornando con la mente a quel periodo, lei rifarebbe tutte le scelte, perché obiettivamente insomma la scelta fu quella di cambiare drasticamente un gruppo che fece molto bene e insomma furono scelte sbagliate nella scelta di uomini secondo lei, o semplicemente altri fattori hanno condizionato il campionato, perché le perplessità rimangono su una rosa allestita magari non all'altezza di fare il salto di qualità, a parte le fiammate di Borrelli che era il vero talento di quella squadra.
Ma sicuramente se tornassi indietro magari non avrei confermato qualche giocatore che è rimasto e avrei tenuto qualcun altro, avrei cercato di spingere per tenere di più Stefano Maiorano, ma anche lì sorsero dei problemi a livello economico, perché poi ci si dimentica facilmente di queste cose. Sicuramente qualche errore si è fatto, ci mancherebbe altro, però a dire che non era una rosa all'altezza, faccio fatica a credere, perché Olcese che ha fatto fatica, se lo sbaglio, l'anno dopo e quest'anno ha rifatto ancora gol, non è, no. Quindi stiamo parlando di un attaccante che ha sempre fatto gol dovunque è andato, tranne nelle sue esperienze ancora, ci sta.
Sicuramente le aspettative erano alte qui ancora, no? L'impressione che ha lasciato quella squadra di non essersi mai integrata totalmente, no? Tra i tre componenti, di non essere stata mai veramente all'altezza. Questa è l'impressione che ha lasciato, ripeto, dopo un campionato che era stato positivo, quello è il fatto. Poi insomma la critica che le è stata mossa, no? Anche il fatto di scegliere tra tutto di non confermare Genchi.
Genchi non è stato confermato,
non si accordò con la società, sì, tra l'altro, però.
Da parte della società, che non poteva spendere quei soldi che Genchi doveva prendere d'altra parte.
Però anche lei, insomma, a più riprese, se non sbaglio, fece capire che non lo vedeva proprio in ogni caso al centro del progetto, quasi incompatibile con la squadra. Questo è quello che ricordo, oppure mi sbaglio.
Io con Genchi ci avevo parlato più volte, non ho mai avuto problemi a dire, ancora adesso non avrei problemi a prenderlo come giocatore. Ripeto, lui aveva delle richieste giustissime, perché aveva fatto bene l'anno prima, come ce l'ha anche quest'anno, che ha rifatto 20 gol.
Un gran campionato, sì.
Sì, a Taranto, quindi è giusto che lui guadagni certi soldi. Purtroppo la società non poteva accontentarlo e si fece delle scelte diverse. Ma questo non vuol dire che io non abbia fatto degli errori. Io ammetto sempre gli errori che ho fatto. E tra gli errori che ho fatto sicuramente è stato di confermare qualche giocatore che non andava confermato, soprattutto non tanto a livello tecnico, ma a livello di, diciamo, di spessore umano. E tra questi ho sbagliato a non insistere nell'ottenere altri costi per dire Stefano Majorano.
Sì, tra l'altro Majorano tra tutti, insomma, era il giocatore con maggiore tecnica, che giocava forse un po' in punta di piedi, ma poi anche dopo ha fatto, insomma, sta facendo una bella carriera, no?
Anche se ricordiamoci che Majorano era stato confermato e andò via a Ferragosto.
Sì, ci fu anche lì, insomma, un po' di polemica, mi ricordo, insomma, non fu un addio facile, anche quello di Majorano, tra l'altro.
Cioè, perché dire tante sfumature, diciamo, di retroscena, adesso non sarebbe neanche magari troppo corretto, però ripeto, abbiamo avuto tante problematiche a livello di allestimento della squadra, a livello economico, che sono state totalmente spazzate via l'anno dopo, e io penso che senza l'avvento di Schiavoni, con Marcaccio, Lancona, sinceramente ancora adesso non penso che sarebbe nei professionisti. Quindi è un pensiero che ho molto...
Certo,
molto...
certo, che registriamo, certo.
Sì, no, ma io sono convinto di questo che dico, perché la storia insegna. Se Schiavone e Marcaccio hanno vinto negli anni precedenti ad Ancona, un motivo penso che ci sia. Quindi penso che la dirigenza che c'era non poteva assolutamente vincere da sola.
No, assolutamente. Quello sicuramente sono stati, insomma, interventi che hanno aiutato. Gli sms iniziano a fioccare, io li leggo, alcuni sono un po' più forti, ma ovviamente insomma li leggo così come sono, perché non ci sono offese. Credo che apprezzerà l'interesse e la curiosità dei nostri tifosi, che ovviamente sono rimasti un po' amareggiati. Ci scrive Gianluca: obbedio, di errori ne ha fatti tanti e non si scusi dopo 3 anni. Questo è un po' forte, in realtà non si è scusato.
No, assolutamente non è forte, invece non è vero. Ho già detto che nel mio lavoro bisogna avere anche il coraggio di ammettere gli errori, e gli errori sono stati fatti, ci mancherebbe altro, però bisogna anche sapere che quando si fanno degli errori a volte sono come si può dire, indotti a farli.
Certo, questo insomma ce l'ha fatto capire. Poi Giampaolo: Bidio, in quella stagione avrà sbagliato anche la società, ci credo tranquillamente, ma anche lei e il nostro presuntuoso allenatore avete contribuito alla grande, l'allenatore che ricordiamo, un certo Augusto Gentilini, insomma.
Sì, talmente presuntuoso che adesso sta in nazionale.
Nazionale, sì, di rappresentanza di dilettanti, no, se non sbaglio.
Sì, sì.
Diciamo che quella scelta, senza nulla togliere a Gentilini, lasciò molto perplessi per il fatto che il mister prima di quel momento aveva più che altro fatto il vice, no, presso squadre, insomma, di Serie B, però non aveva un curriculum proprio esaltante, non che questo significhi molto, però è stata una scelta un po' coraggiosa anche da parte sua, che poi purtroppo non ha ripagato.
Ma guarda, io...
Però è rimasto in contatto, tanto c'era anche un messaggio che...
Il calcio insegna, io faccio un esempio, lo conoscete bene. Alberti, che è di Ancona, è passato a Bari l'anno scorso a sfiorare la Serie A, a quest'anno, se non sbaglio, a essere esonerato a Reggio Calabria, è una situazione difficilissima.
Drammatica quasi, sì.
Diciamo drammatica. Sì. Gentini veniva dagli ultimi 3-4 anni a fare secondo, ma la sua carriera prima aveva sempre fatto il primo. Ma a parte questo, poteva essere Gentini, poteva essere lo stesso Favo, che è un allenatore che io stimo tantissimo, per dire, no?
Sì.
Però il problema qual è? Il problema è che a volte si sono fatte le scelte in base al contesto, all'ambiente, alla piazza. Quindi adesso uno non ha vinto, è facile dargli addosso. Cornacchini era l'allenatore, tra virgolette, che non si poteva portare ad Ancona per motivi agonistici degli anni precedenti. Dopo Gentilini magari è stato più facile scegliere Cornacchini, ha strameritato di vincere il campionato. Quest'anno ha fatto un campionato importantissimo, nonostante avesse sempre ogni tanto qualche critica contro, se non sbaglio.
Sì, quelle non mancano mai, certo.
Quelle non mancano mai, soprattutto una piazza difficile come d'Ancona. Quindi, col senno di poi, sai, quando non vinci è facile dare addosso agli allenatori, quindi non è...
Quello senz'altro, a posteriori è sempre facile. Adesso ovviamente si parla di passato ed è inutile più che altro spingere il coltello nella piaga. Poi l'abbiamo chiamato anche per ripercorrere quel periodo, cercare di capire meglio.
Prego. Ti posso dire che mi fa piacere parlarne, assolutamente, non ho nessun rancore, assolutamente.
Anche perché insomma si parla soprattutto delle sue scelte, ma di quello che è rimasto nella testa delle persone. È oggettivo il fatto che, ad esempio, la squadra di quest'anno, sono passati degli anni, la squadra di quest'anno però ha dimostrato di essere, come dire, compatibile a livello quasi di puzzle, no? Tra i vari componenti, tutto filato liscio. Quella squadra effettivamente non ha convinto un po' fin dall'inizio, come dice lei, non è partita male, però mancava qualcosa. Poi a gennaio è stata rivoluzionata e anche lì forse si è fatto peggio, perché no, cambiare troppo non porta da nessuna parte, però con l'impressione che fosse nata male la stagione, quella l'impressione.
No, adesso ti faccio un esempio, no?
Sì.
Faccio un esempio. Quest'anno in Serie D, tra le sette squadre, perché ne mancano ancora due, no?
Sì.
Tra le sette squadre che hanno vinto, di queste sette, quattro, se non cinque, quattro giocano con lo stesso modulo che giocavamo noi, perché mi è venuta in mente adesso una critica che mi si era fatta di far giocare l'under, cioè in questo caso Akrapovic, in mezzo al campo, no?
Sì.
Allora, quattro di queste delle sette squadre che hanno vinto fino adesso a Serie D, quindi l'Andria, la Lupa Castelli, l'Agregas e il Padova, giocano tutte 4-2-3-1, tutte ovviamente, sì. E tutte quante con il mediano 95 o addirittura l'Andria 96 e la Lupa Castelli 96. Quindi alla fine anche quella critica che mi sa sta mossa, che un under in mezzo al campo non può giocare,
no, beh, quelli sono fatti, insomma,
per dire, no?
Sì, sì, sì.
Quindi ripeto, è stato tipo, quando non si vince è facile dare addosso, ci mancherebbe altro, però ti ripeto, a noi ci è mancato solamente un pochettino più di tranquillità e soprattutto più appoggio da parte della società.
Ribadiamo, e questa è una cosa da dire adesso, non per prendere assolutamente la sua difesa, ma ovviamente anche la società, e lo è ancora, è una società in crescita, quindi ha commesso degli errori, una società che insomma si sta ancora plasmando. Ripeto, a posteriori è sempre facile, quella squadra non convinse un po' fin dall'inizio. Questa è un'impressione che è rimasta nel sottoscritto e un po' alla piazza. Le scrive Giampaolo, un altro messaggio, sì, sarà anche in nazionale, parla di Gentilini, per carità, come lo stesso Melchiorri, che lei diceva di non essere all'altezza, si trova e segna in B, e anche Angelini, allenatore del Sant'Arcangelo, che diceva non all'altezza, allena le giovani della Juventus, Giampaolo.
Ma io ho fatto su Melchiorri, guarda, anche io ne parlo ancora adesso, sì. Dico sempre che Melchiorri, secondo me, non era un giocatore adatto, ma quando si fa il direttore sportivo si hanno delle idee, no? E si vedono, certo, dei giocatori...
Come mai? Ecco, domanda che viene spontanea, perché? Non perché si debba giustificare, però insomma,
perché
come
secondo
mai?
Secondo me Melchiorri, che l'anno prossimo magari sarà in Serie A, e secondo me ci può anche stare,
sì,
è un giocatore da ripartenze. Tu si presume che l'Ancona, che è una squadra che faccia la partita, non abbia quello spazio, quel campo che debba avere. Ecco perché, solo per quello.
Quindi indipendentemente dalla qualità, lei ha fatto un ragionamento puramente tattico, diciamo.
Certamente, ma...
Indipendentemente, cioè, non parliamo di Messi, allora, ovviamente, però...
Allora, a Teramo, due anni prima di Ancona, fui criticato, tra virgolette, per la scelta di Costa Ferrera, che poi avete avuto ad Ancona.
Sì, ce lo ricordiamo, come no.
Se non sbaglio, Costa Ferrera sta giocando in B. E io ho preso un giocatore che, svincolato da Sassuolo, dove Sassuolo praticamente l'aveva lasciato andare perché non ci credeva. Quindi a volte si azzeccano delle scelte, a volte si sbagliano. Ma
questo sì.
non si deve nascondere.
no.
Uno mica dice che Angelini non è un buon allenatore. Secondo me Angelini, e la storia insegna, mi sembra che ancora adesso non alleni delle prime squadre. È un allenatore importante da settore giovanile. Ma non lo dice Antonio Bedio, lo si dice nel mondo del calcio. Capito? Poi, ripeto, nessuno ha la certezza.
Certo.
Però, ti ripeto,
ovvio che vedere giocatori che però, come diceva lei, hanno fatto una carriera importante, insomma, lascia interdetti, no? Questo me la passerà, insomma. Poi lei ci sta motivando, insomma, quello che sono state la spinta a scegliere.
Ci mancherebbe, ma Melchiori fu solamente uno dei tanti casi. Ripeto, uno può sbagliare e magari su un altro giocatore che pensi che sia un'alternativa diventa un giocatore importante.
Certo, andiamo avanti con gli sms perché sono diversi. Uno non è qualcuna raffica, ma vanno subito approfonditi, perché Gio ci scrive: perché Olcese veniva fatto giocare spalla alla porta? Lei non era l'allenatore, ricordiamolo. Cioè, però insomma, effettivamente insomma, fu un fatto che contribuì a creargli un po' di difficoltà.
Non so se... Olcese non è che veniva fatto giocare spalla alla porta. Olcese è un tipo di attaccante. Se qualcuno dei tifosi anche quest'anno ha visto ogni tanto l'Andria, Olcese non ha cambiato le sue caratteristiche e ha fatto bene. Tanti si dimenticano che nei primi 4 mesi Olcese, non so se colpì 3-4 pali e ebbe svariate occasioni, però ribadisco, quando le cose non vanno bene, vedi Olcese, vedi magari Borrelli che poteva fare la mezzala o la seconda punta, o lo stesso, per dire, adesso viene in mente la Briola, che era un giocatore che veniva dalla C1,
sì.
No, fece bene all'inizio, poi se non sbaglio, soprattutto dopo il nostro esonero, non fece molto bene nel girone di ritorno e doveva essere un pochettino la guida della difesa. Purtroppo ci sono delle annate dove i giocatori ti aspetti...
Non si integrano, comunque non riescono a dare quello che potrebbero, diciamo, no? come qualità.
Assolutamente. Ma io
sicuramente Olcese e Traini non hanno dimostrato, insomma, abilità tecniche particolari.
Assolutamente. E vi faccio un esempio di quest'anno che avete voi. A gennaio si è preso Paponi, che doveva fare un pochettino il salto di qualità.
Paponi era in Ancona già da inizio stagione, non da gennaio.
Sì, scusa, all'inizio stagione doveva essere un pochettino il salto di qualità.
Ha avuto molti problemi fisici, insomma, certo.
Perfetto, sia per problemi fisici, sia per non problemi fisici, però, se non sbaglio, non ha fatto così bene.
Diciamo che non ha timbrato parecchie volte il cartellino, si è reso utile alla squadra, ma insomma, gli problemi fisici l'hanno molto colpito. Poi ovviamente ognuno la vede come vuole.
E anche Olcese era molto utile alla squadra, però purtroppo nei primi 4 mesi fece, se non sbaglio, 2 o 3 gol, adesso non mi ricordo.
Sì, adesso è difficile sinceramente anche per me ricordare. Poi ancora Cico, leggo gli sms perché stanno arrivando, cioè, la gente è sicuramente interessata e ha qualcosa da dirle. Insomma, Cico: caro Bedio, lo sbaglio più grande è stato quello di cacciare tutti gli anconetani e allestire una squadra senza anima. Ricordavo appunto l'anno prima la squadra arrivò terza, poi ci fu un po' una rivoluzione. Cosa l'ha spinta a cambiare così tanto, Obedio?
L'esperienza di Teramo. L'esperienza di Teramo, dove confermai 3 giocatori, dove se il mio buon ex presidente, che adesso si ritrova in Serie B, non ebbe la malaugurata idea di esonerare Cifaldi al 5 di marzo, che la data mi è rimasta impressa, al 5 di marzo con una squadra prima in classifica con 5 punti di vantaggio, avrei vinto il campionato. Quindi era una squadra che veniva,
certo,
avevo rifondato, il lavoro fu fatto in una certa maniera. Però quando si dice di anconetari bisogna specificare di anconetari
bravi,
chi c'è nella squadra. Gramacci è stato confermato, purtroppo Gramacci non l'abbiamo mai avuto perché ebbe un problema alla cartilagine del ginocchio.
Sì.
Non mi ricordo quale altro anconetano giocatore doveva essere confermato in questo momento.
Beh, insomma, c'era Pesaresi che veniva dall'Eccellenza, ma insomma aveva già...
Aveva già smesso la stagione precedente,
quindi adesso a mente così effettivamente faccio difficoltà. Però ce n'era qualcuno, ma insomma la sua scelta fu quella di andare su altri giocatori, ovviamente. Poi Barti 61, Bedio, io capisco tutto, ma paragonare Pappone e Dolcese, insomma, sono giocatori completamente diversi, però ha fatto lei intendere un ragionamento diverso, no? Il fatto che anche il Cito ha cercato di rendersi utile alla squadra, ma per un motivo o per l'altro non c'è riuscito. Giampaolo invece le dà ragione sul fatto di Olcese, perché le dice: Bedio, su questo sono d'accordo con lei, Olcese ha sempre fatto bene, l'ho visto all'Andria, ha segnato anche a Cava settimana scorsa. Giampaolo quindi sta monitorando, segue un po' tutte le squadre, Giampaolo non so come faccia, quindi effettivamente ha continuato a far bene. Poi Barti 61, no, quello riguardante il derby. Allora ce n'era qualcun altro, eccolo qua, Simone Bussi. È ancora in contatto con Gentilini, direttore? Dopo questi
assolutamente
anni?
Sì.
Siete rimasti in sintonia, quindi.
Ma io sento Gentilini come sento Favo, come sento tanti miei ex allenatori, quindi non ho nessun problema, ci mancherebbe, a prescindere da quello che può succedere nel mondo del lavoro, si va avanti. Poi il nostro lavoro è particolare, dove sembra che siamo in tanti nel mondo del calcio, ma alla fine siamo sempre gli stessi.
Li conoscete un po' tutti, dice lei.
Sì, sì.
Comunque è rimasto in contatto, insomma, un allenatore che lei volle ad Ancona, e di fatto il suo esonero fu seguito subito dopo quello di Gentilini. La società decise di ripartire da zero, a zero tutto, ripartendo con un nuovo mister e anche con un nuovo direttore sportivo. Poi c'era un altro messaggio che le chiedeva, in sostanza, se non lo sto trovando, le chiedeva se il suo abbandono fu una scelta puramente tecnica, in qualche modo, insomma, si vuole allontanare la persona obbedì, una cosa del genere, insomma, quello che accadde veramente.
Questo non lo saprei dire, io fui chiamato alla mattina.
Sì, ecco, ci chiede se qualche dirigente ha chiesto la sua testa, in pratica l'ha voluta in qualche modo allontanare.
Può darsi, questo non, adesso col senno di poi, dopo 2 anni, non lo so dire, però io fui chiamato la mattina perché dovevo comunicare al mister che veniva esonerato dalla società. Io avevo comunicato alla società che non ero d'accordo, ma siccome ero dipendente dalla società, accettavo di esonerare Gentilini. Questo era successo al mattino. Sì. Poi la mezzanotte della sera stessa, mezzanotte meno un quarto, mi chiamò l'avvocato Baldini per comunicarmi che ero stato esonerato anch'io. Quindi presumo che la città aveva pensato che forse non ero abbastanza, abbassato alle loro scelte. Però non so se lo sto fatto fuori per una scelta tecnica, certo, o una scelta umana.
Diciamo che è un'avventura che durò pochi mesi, no? Fino a dicembre, se non sbaglio, che poi insomma finì così. Leggiamo gli altri due messaggi che ci sono per lei, poi la salute è stato molto molto disponibile. No, credo che non sia un obbedio, ma è vero che sì, quella di prima, insomma, i messaggi erano questi, ecco. Si fa riferimento al Savoia, sì, alla finale playoff, tra l'altro presente, quindi mi stavo confondendo, era proprio finale playoff vinta 1-0 dall'Ancona all'Olimpico, parliamo del 97, un po' di tempo ne è passato. Ha seguito l'Ancona in qualche modo quest'anno, soltanto il derby o poche altre partite?
No, ho visto anche il derby dell'andata, ho visto altre partite in televisione. Secondo me l'Ancona ha fatto un campionato importante, dove se avesse avuto un paio di giocatori di spessore, l'Ancona ci si dimentica che ci sono state un paio di occasioni dove poteva agganciarsi al primo playoff.
Sì, non
gli, gli è mancato un pochettino il salto di qualità, però secondo me Marcaccio ha fatto un lavoro strepitoso, ma non lo dico perché per fargli chissà che tipo di complimento, perché a parte che lo stimo, lo ritengo una persona molto competente, però nelle difficoltà che sicuramente so che ha trovato in questa società, ha fatto un lavoro importante.
Sì, non ha fatto solo il direttore, insomma, ha cercato in qualche modo di aiutare la crescita societaria un po' a tutti i livelli, questo è poco ma sicuro.
Io mi riferivo a quello, ci certo, sono arrivato da solo. Certo. E quindi pensare alla squadra, pensare anche dietro la squadra, che è la cosa più difficile, pensare quello che succede dietro, non è facile. E secondo me, ripeto, ha fatto
molto.
una squadra importante, e l'ha dimostrata sabato ad Ascoli, dove se avesse vinto non avrebbe rubato niente.
Certo, sicuramente. Un lavoro importante, tra l'altro c'è molta fiducia nei suoi confronti da parte della società. Io la ringrazio, Bedio, è stata una lunga chiacchierata, sicuramente interessante, quindi è stato bello approfondire certi temi, ce l'ha spiegato, insomma, quindi grazie per la disponibilità. Alla prossima.
È stato un piacere.
Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie
buonasera,
mille.
Buonasera.
Niente, buonasera.
Salutiamo Antonio Bedio, ex DS dell'Ancona, insomma, alcuni messaggi un po' caldi, insomma, però era inevitabile, visto che la sua esperienza in Ancona è stata sicuramente, insomma, nei numeri negativa, alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti, quindi abbiamo cercato di ripercorrerli, no, senza alzare troppi toni, ma inevitabilmente è giusto leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, anche se duri, quelli che sono attinenti al campo e non hanno ovviamente nulla di offensivo. È venuto via da Ancona e siamo stati promossi, è venuto via da Teramo e salito in B, obbedio porta sfortuna, vabbè, questo è scherzoso. Il Cesi indifa la differenza, qui in Ancona hanno contestato pure Albino, non si può pretendere competenza. E quindi ci sono anche messaggi molto diversi uno dall'altro, come sempre. Quello che ha dato fastidio, Bardi 61, è stato l'atteggiamento del capisco tutto io, credo si riferisca sempre
ad obbedire. Non è stato simpatico la società, non hanno legato, indipendentemente poi dai risultati è andata così. Poi finiremo a smaltire i messaggi dopo, siamo ancora in debito con la pubblicità. Io vi ricordo che la notizia importante di giornata è il fatto che la richiesta di proroga avanzata dall'Ancona nei giorni precedenti di 45 giorni non è stata concessa dal Comune, che quindi ripubblicherà il bando alle medesime condizioni. Il clima è molto nero in casa Ancona, insomma la notizia di oggi è questa, era importante, stiamo cercando di approfondirla perché la società sperava in questa proroga. È un clima teso, un clima nero, non si escludono novità eclatanti nei prossimi giorni, stiamo cercando di monitorare perché questo cambia un po' gli scenari, potrebbe cambiarli anche nelle progettazioni delle prossime stagioni, chissà. Cerchiamo di saperne di più fino all'ultimo. Andiamo in pubblicità, Stefano, perché è tardissimo, ma rimanete con noi, a tra poco.
Punto Biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 80.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come? Bau, mi rifà. E io, non capisco. E lui, bau! B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri uno. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Al terzo posto Cinaglia dell'Ascoli, la famosa botola del Duca. Al secondo Pedro Mendes del Parma. Mai visto nessuno fare la capoeira dopo una botta. E al primo, l'egiziano Helmo Amadi.
Questo era il contributo audio che abbiamo recuperato riguardante Striscia Notizia, puntata di ieri, insomma, che anche D'Orazio ci ha confessato di aver visto, per chi se lo fosse perso. Abbiamo in linea il nostro collega dall'Aquila, Stefano Castellani del Messaggero. È un po' tardi, ma cerchiamo di approfondire questo, il tema gara, con lui. Ciao Stefano.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Grazie
voi
per la disponibilità e scusa per l'orario, abbiamo un po' sforato questa sera, ma c'erano dei temi caldi.
Sì, non c'è problema.
Senti, sabato ore 14:30, ricordiamolo, ultima gara di campionato, e insomma, stagione faticosa anche per voi, squadre con gli stessi identici punti. Campionato buono per l'Aquila, perché comunque la posizione è molto buona, o per insomma quello che ci si aspettava inizio anno, è più il bicchiere mezzo vuoto?
Il bicchiere non è mezzo vuoto, ma vuotissimo.
Ho cercato di salvare il salvabile, perché comunque insomma la posizione classifica è alta, però insomma. Sì.
È difficile perché l'Aquila è partita in questa stagione con obiettivi e programmi diversi. L'Aquila puntava come minimo ai playoff, e invece proprio nelle ultime giornate questo sogno è svanito, questo sogno che sembrava invece proprio realtà, perché se ricordate bene l'andamento del campionato, l'Aquila si è trovata nelle primissime posizioni battendo anche l'Ascoli per 3-0.
Come no, nella prima parte fu un cammino molto importante.
Sì,
certo.
Sì, difatti c'è stato l'errore di acquistare 6 giocatori, non parlo della qualità, ma proprio di rivoluzionare al massimo una squadra che già, nonostante qualche lacuna, dava dei buoni risultati. E sicuramente si è rotto qualcosa nello spogliatoio, e questi sono stati i risultati che l'Aquila è uscita fuori dalla zona playoff. Quindi il bicchiere è vuotissimo. Se poi come tu vuoi far apparire, perché la zona alta e le prime
no, io era una domanda, nel senso, sì, sicuramente no. La società è partita con molte credenziali, come dicevi
sì,
tu.
Sì,
quindi
sì. E poi vabbè, per adesso c'è la gioia, diciamo così, l'onore di firma che le prime nove classificate andranno sì. A fare la Team Cup, quindi ci consoliamo quello, però la delusione è tanta, perché insomma non è arrivato, e non sono arrivati i playoff, e quindi la delusione è tanta, perché la società ha anche speso molto, come ho detto, a gennaio per i 6 acquisti, Pozzebon, i Virdis, Carini, sono giocatori che sulla carta sono signori giocatori. Quindi,
ottime prospettive, sì.
No, prospettive. E difatti adesso vediamo che cosa succederà, perché in settimana Annunzio Zavettieri, l'allenatore, ha detto che vuole puntare almeno al sesto posto per avere una buona posizione e per avere questo mezzo bicchiere pieno. Ma adesso vediamo che cosa succederà, perché sabato scorso la società ha obbligato l'allenatore a far scendere una squadra inedita, facendo spazio a diversi rincalzi che non hanno mai giocato. Vedi il portiere Cacchioli, che però si è dimostrato un buon portiere, che non è mai stato utilizzato. E l'azione avanti di Stefano e Cosentino, giocatori che non hanno mai giocato. Adesso non si sa che cosa succederà ad Ancona, perché questa settimana la squadra, Zavettieri non ha provato nulla, ha fatto solo delle mini partitine Torelli, ma non
è una gara provato. Che dice poco, non diceva lei, giustamente l'Aquila proverà a scavalcare l'Ancona, come anche l'Ancona proverà a lasciare dietro l'Aquila, però siamo alle battute finali di una stagione piuttosto stancante, quindi non credo che cambierà molto nella sostanza.
Sì, anche se forse questo sesto posto, per salvare il possibile, forse l'Aquila farà scendere qualche giocatore in più, almeno da quello che si sente, che in settimana, come ho già detto, non è stato preparato nulla. Vedremo. Mattina,
sì.
E poi ecco, proprio perché l'Aquila e i tifosi non cominciano, sono stanchi, protestano, visto che dopo quattro sconfitte.
E lì infatti volevo arrivare, esatto, nelle ultime quattro partite, no? Quattro sconfitte nelle ultime quattro partite.
Sì, consecutive, con Piacenza, sì. che purtroppo l'Aquila già ha perso l'andata anche al Fattori, con il Forlì, con il Grosseto, insomma, qualcosa per i tifosi bisogna lasciare.
Cos'è successo? Perché, insomma, quattro sconfitte sono tante, insomma, soltanto ecco, sfortunate, partite interpretate male, insomma, perché cosa è accaduto?
Io dico che sì, un po' di sfortuna c'è stata, ma anche ormai il giocattolo è rotto, come ho già detto, lo spogliatoio è spaccato, e l'arrivo di questi giocatori ha portato delle diatribe, delle querelle dentro allo spogliatoio, e questi risultati altalenanti è la riprova.
Problemi solo di campo, però di spogliatoio o anche extracampo societario, perché si è parlato problemi societari rilevanti.
Ci sono stati importante, anche quello. No? Se andiamo a vedere le sconfitte più pesanti, proprio nei momenti topici, sono arrivati proprio nei momenti di alcune scadenze che erano importanti. Il caso strano, quando c'erano queste scadenze, l'Aquila è aperso, adesso non è sarà un caso, ma
però insomma, certo, non è stata una stagione tranquilla dal punto di vista neanche societario,
societario ci sono stati anche problemi, perché la società ha annunciato diverse volte ingressi di personaggi illustri che potevano portare nuova linfa economica, e poi invece queste
non è stato
persone,
così.
Il primo è stato Angelo Deodati, che meno male chi
ricordiamo non poco qui ancora.
Ancora lo conoscete, insomma.
Sono passati un po' di anni, però sì. Credo che sia rimasto indelebile nella memoria dei tifosi per tanti motivi.
Sì, la cosa strana è che lui è venuto all'Aquila, ha seguito la squadra, ha fatto la particolarità è che è arrivato proprio al notaio, e proprio quando stava mettendo la firma si è tirato indietro. Adesso lasciamo decidere ai radioascoltatori se è stato un bene o un male.
Ognuno che si faccia la sua opinione, certo.
E poi ultimamente si era parlato di un nuovo ingresso di Gaetano Vecchio, un imprenditore siciliano, che un imprenditore edile che ha sede a Roma e doveva prendere la maggioranza, e poi invece anche lui nel momento più importante si è tirato indietro. Quindi situazione un po'
molto
calda,
indecisa. Cioè, c'è a questo punto curiosità per la prossima stagione: che ruolo potrà recitare l'Aquila? Quest'anno, insomma, il Teramo comunque si è aggiudicato primo posto a mani basse. Per i playoff, purtroppo, ricordiamo che il nostro girone ne ha previsto solo tre posizioni, e questo ha contribuito molto. Il prossimo anno l'Aquila cercherà probabilmente di primeggiare, o è tutto da vedere?
Quest'anno, il prossimo anno, intanto è stato, anche se non è uscita la conferma ufficiale, è stato riconfermato per l'ottava stagione Ercole Di Nicola come responsabile dell'area tecnica, il direttore sportivo. Però i programmi saranno molto ridimensionati, quindi si punterà molto sui giovani talentosi che dovrebbero arrivare.
Stesso leitmotiv di molte altre piazze, no? Certo.
Sì, perché
nessuno fa proclami, certo, di investimenti.
Sì, perché i programmi di... Il problema è che l'Aquila Calcio è collegata con la ricostruzione della città, e siccome anche se dallo Stato dicono che arriveranno i soldi per la ricostruzione, che adesso è ancora ferma, e per la ricostruzione delle case e tutta la città, i soldi non arrivano, e quindi gli aquilani ancora non possono ritornare, la maggior parte degli aquilani non possono tornare nelle proprie abitazioni, e quindi il lavoro manca, e quindi non ci sono diciamo le finanze per
figuriamoci per lo sport, dici tu, per il calcio, se la situazione certa.
Sì, quindi il programma si punta sui giovani, sta dimensionato, e non è per non fare programmi o per altro, proprio perché mancano le finanze.
Altre possibilità, certo.
Sì, ci sono dei imprenditori, piccoli imprenditori, che si stanno avvicinando alla società con piccole somme, e quindi si andrà avanti con questi piccoli sostegni economici. e si spera che domenica
sabato prossimo
adesso ormai sì. Anche se
questa è l'ultima, quindi non avremo più problemi di sbagliarci per quest'anno.
Speriamo di divertirci
perché non ci sono obiettivi per nessuno dei due, quindi adesso sesto o settimo posto,
sì, quello è importante. Tra l'altro l'Aquila, almeno per, come giovane stata dell'Aquila, dopo tanto calvario, che le ultime giornate sono state un vero e autentico calvario, e ad Ancona si possa almeno vedere un buon calcio, perché proprio non c'era. In tutte le partite era da scapoli ammaiati, insomma. Quindi
speriamo che non sia così. Cerchiamo di promuoverla un po' questa partita, dai. Speriamo che non sia così.
Sì, alla fine diciamo una piccola rivalità per chiudere al sesto posto, visto che
sì, c'è questo piccolo stimolo per entrambe, sicuro.
Sì, perché dietro non c'è, quindi non c'è il periodo di essere superato.
Assolutamente.
Quindi è bello chiudere al sesto posto. Proprio per
è un di più, però esatto, quindi sì. Tutti cadono in piedi, insomma, questo è il messaggio importante.
Sì, certo. Sì, però almeno dare qualcosa, come ho già detto prima, ai propri tifosi, qualcosa per dire
salvare il salvabile. Sì.
È una bella posizione in Lega Pro, insomma, chiudere in bellezza e regalare qualcosa ai tifosi che
Per noi sarà così sicuramente, perché insomma già è tanto quello che abbiamo fatto. Per l'Aquila, come dicevi tu, sì, è una situazione diversa. Poi vedremo quello che accadrà. Insomma.
Voi partite un piccolo vantaggio, che all'Aquila avete pareggiato.
Sì, 1-1.
Quindi sarà dura per l'Aquila, però almeno vediamo un po' di festeggiare con una bella partita entrambe le squadre, insomma.
Ti saluto con... prego, no, finisci pure. Scusa.
No, va bene così. Insomma.
No, la curiosità era se venisse giù qualcuno dall'Aquila, oppure ormai.
Sì, ragazzi, che viene, perché anche questo è un altro simbolo del calvario dell'Aquila Calcio, anche se non c'entra proprio la squadra. Nelle ultime tre partite casalinghe, i tifosi, quelli più caldi, quelli dei Blue Eagles, non sono entrati nella curva sud a tifare la squadra, perché c'è stato un piccolo problema durante la partita notturna con la SPAL, dove il capo ultra ha picchiato un altro tifoso e la questura dell'Aquila ha inflitto il DASPO per un anno, e quindi da quella partita gli altri ultra non sono andati più allo stadio Fattori per protesta e hanno deciso di seguire la squadra fuori casa. Quindi domenica
qualcuno ci sarà.
Ci sarà, logicamente non dirà belle parole verso la squadra in caso di sconfitta.
Vedremo, insomma. Dai, vedremo. Speriamo, come dicevi tu, che sarà una bella partita, l'ultima, quindi almeno speriamo di chiudere in bellezza. Grazie Stefano, grazie mille per la disponibilità. Alla prossima, ciao. Salutiamo quindi il collega dell'Aquila, Stefano Castellani. Insomma, una situazione un po' drammatica quella dell'Aquila, ci ha un po' tirato giù di morale, e noi per fortuna siamo in altre situazioni. Finiamo a smaltire i messaggi, Stefano, ce ne sono diversi. Ricordo sempre la notizia del giorno, che stiamo cercando di monitorarlo, faremo soprattutto nella giornata di domani. La richiesta di proroga avanzata dall'Ancona per quanto riguarda il bando pubblico del campo Paolinelli non è stata accettata dal Comune, non è stata concessa dal Comune, quindi ripubblicherà il bando alle medesime condizioni. Il clima in casa Ancona è piuttosto, e l'umore è piuttosto nero, il presidente Marinelli in primis. Vedremo quali risvolti ci saranno, perché potrebbero insomma esserci delle sorprese in qualche modo. Vedremo un po' quello che accadrà. Ci scrive Simone Busso: ho cambiato il turno per vedere l'ultima dell'Ancona, chissà se li cambia anche Macalli per vedere il suo campionato. Poi ancora c'era Giampaolo che ci scrive sempre, lo saluto tra l'altro. Per quanto riguarda il bando, spero che gestiscano tutto in silenzio, perché è un po' stancato, anche se hanno ragione, c'è il rischio di perdere altri tifosi con questi tormenti, nauseano, attenzione, ci scrive Giampaolo. Ancora, ma in sostanza cosa cambiava se il bando fosse stato prorogato per 45 giorni o ripresentato dalle stesse condizioni? Non capisco.
altro ascoltatore che non si firma, ancora Giampaolo, poi che la società ne ha combinate tante, per carità, su quello siamo d'accordo. Penso si riferisse forse al discorso di Obidio, infatti ci scrive anche: Obidio mi starà odiando, non volevo dire niente, ma quando ho sentito che sembrava solo colpa della società, che non voleva salire per altre cose, non ci ho visto più. Pane al pane, dente al dente, sono stati presuntuosi lui e Gentilini. Ricordo bene. Abbiamo chiamato apposta Obidio per un confronto, insomma, anche con voi ascoltatori, ovviamente pacifico, senza alcuna offesa e quant'altro, però posizioni diametralmente opposte. Era interessante sentire la sua diversione, poi ognuno ovviamente si fa la sua idea. Comunque era sicuramente un personaggio da sentire. Era tra l'altro appunto presente anche al derby al Del Duca sabato scorso. Gianluca, per i precedenti, tra Dorici e Abruzzesi 81-82, Serie C2 ancora l'Aquila 2-0. Sabato al Del Conero un solo grido. Grazie ragazzi. Gianluca, grazie a te per la precisazione storica che ci hai dato. Il messaggio abbiamo sbaltiti tutti, quindi direi che per oggi ci siamo. Abbiamo ricordato più volte la novità del bando rifiutato, la proroga rifiutata del bando da parte del comune. Sul campo siamo stati pochissimo per quanto riguarda, solo in apertura per quanto riguarda la prossima gara, perché ormai insomma è l'ultima di campionato, per quanto importante. Ci sono Dierna e Riceglie squalificati, parecchi acciaccati, Mallus, Paoli, Papponi appunto, Parodi si è appena ripreso ma non sarà schierato dal primo minuto, quindi ancora che si presenterà probabilmente con il 5-3-2, ma affronteremo meglio domani ovviamente questi temi, visto che sarà l'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, che ci porterà all'ultima gara di campionato. La stagione dell'Ancona si chiuderà ufficialmente ovviamente intorno ai 17, anche prima insomma di sabato 9, sabato prossimo, tra due giorni. I punti di prevenita è inutile leggerli perché li conoscete a memoria, ma sono presenti sul nostro sito, visitatelo spesso, consultatelo, sia per conoscere ovviamente gli orari e le dislocazioni dei punti di prevenita, ma anche per monitorare appunto la situazione società e bando del comune, perché appena possibile vi terremo informati di ogni aggiornamento possibile. Per oggi direi che ci siamo. Luca Provinciale vi ringrazia per la consueta partecipazione oggi particolarmente calda, ringrazio Stefano Fera in regia che fa di tutto e di più per rendere il prodotto più fruibile possibile. Tra poco, tra mezz'ora circa, il podcast della puntata odierna, domani 13:10 replica, solita insomma routine, nulla manca. 18:30 state con noi perché sarà in onda appunto l'ultima puntata settimanale con Paolo Papiri e Ferdinando Vicini, la vigilia di Ancona all'Aquila. Grazie ancora, ciao.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Anche quest'anno Radio Tua è la radio che ti fa ascoltare in esclusiva tutte le radiocronache delle partite dell'Ancona. Ogni settimana la radiocronaca integrale e a fine gara le interviste in sala stampa. Sabato 9 maggio alle 14:30 dallo stadio del Conero, l'ultimo atto del campionato di Lega Pro. Ancona L'Aquila, in diretta ed in esclusiva sui 98.5 e 92.2 di Radio Tua.